Prospettive musicali. Una trasmissione di Fabio Barbieri, Gigi Longo e Alessandro Achilli, in onda ogni domenica sulle frequenze di Radio Popolare. Questa sera in studio Fabio Barbieri.
Beh, più David Lynch, più Roy Orbison di Roy Orbison, più Link Wray di Link Wray, era Chris Isaak dal suo secondo album del 1986 omonimo, piccola gemma di revivalismo. Isaac era innamorato anche di Jerry Lewis, ma nelle tematiche riprende soprattutto la crepuscolarità un po' solitaria di Roy Orbison. Avete sentito come la sua celebre Blue Hotel citi spesso la solitudine, la vulnerabilità, il senso di smarrimento, la sensazione che poi si prova guidando su strade solitarie, fermandosi in un vecchio hotel che ha visto giorni migliori, dove ogni camera comunica solitudine, mancanza, il ricordo di qualcuno che non è più con noi, che ci ha lasciati o che noi abbiamo lasciato. Insomma, un inizio un po' malinconico, quello di Prospettive musicali di questa notte, da parte di un cantautore che fa un po' categoria a sé, come ad esempio fanno categoria a sé Marshall Crenshaw, Grantley Phillips e altri cantautori americani che si ispirano al passato e nel passato restano un po' invischiati, ma che quel passato lo sanno reinterpretare con rispetto, con molto mestiere, con molta competenza. Da me Fabio Barbieri, ben ritrovati, staremo insieme fino a mezzanotte, meno un quarto se vorrete, con un po' di musica, una lettura che ho scelto per voi, qualche pensiero ispirato ai nostri ascolti che proseguono con un artista che proprio negli anni 50 e 60 vide i suoi giorni migliori, che tornò a farsi sentire in età avanzata dopo problemi con la dipendenza da droghe, con la legge, che poi lo portarono a lasciare questa terra per overdose a 76 anni. Al di là di tutto, la sua musica resta bellissima, come dimostra il bel rhythm and blues con il quale continuiamo i nostri ascolti. Poi, se non lo riconoscete, vi dico di chi si tratta.
What you want. fall like dominoes in pretty patterns. Fingers in the back of the pie. I'm tingling, tingling, tingling. It's what you feel, not what you are to, what you are to. Reasonable, sensible, different from the neck up. I guess I'm stuck, stuck, stuck. But thought you had it, but no, no, no. For no real reason, squeeze the tubes and empty bottles. I take a bow, take a bow, take a bow. It's what you feel now, what you are to, what you are to. The elephant that's in the room is tumbling, tumbling, tumbling. And duplicate, duplicate, plastic bags and duplicate and triplicate. There from the neck up, I guess I'm stuck, stuck, stuck. We thought you had it, but no, no, no. Exactly where you get up is enough, is enough. I love you, but enough is enough, enough. And I'm stuck, there's no real reason.
Prospettive musicali.
Era un grandissimo, con una vita turbolenta dentro e fuori da ospedali psichiatrici e uno stile però pianistico impressionante. Non a caso è stato definito il Charlie Parker del piano. Lui era Bud Powell, il miglior pianista bebop, come lo definì Miles Davis, erede di Thelonious Monk e enorme fonte di ispirazione di tanti grandi pianisti jazz, da Bill Evans a Herbie Hancock. Bud Powell lo abbiamo ascoltato con la cover di un brano incluso nella colonna sonora di un film western, brano che lui accelerò molto, lo rese ritmico, molto dinamico, molto bebop. Il brano è I'll Remember April, ricorderò aprile, mese che chi come me non ama l'inverno sta già aspettando. Prima di Bud Powell abbiamo ascoltato i Radiohead dal loro settimo album In Rainbows, che venne pubblicato come free download in un periodo nel quale i Radiohead erano liberi da impegni contrattuali. Molti di voi lo ricorderanno, è un disco piuttosto sperimentale, come succede da Key Day, che mischiava suoni astratti e melodie invece più accessibili. Quello che vi ho proposto stanotte non è una delle tracce più note, ma io l'ho sempre trovato irresistibile in quel dialogo che avete sentito tra uno scarno arpeggio di chitarra e però anche un quartetto d'archi che sembra volerlo un po' impreziosire, avvolgendolo in questa melodia sfuggente che può far pensare ai quartetti per archi di Debussy. La traccia era Faust Harp. Prima dei Radiohead abbiamo ascoltato un artista la cui vita è un manifesto di irregolarità. Pensate che Ike Turner si è sposato 14 volte, credo sia un record, dalla prima volta nel 1948, l'ultima nel 2006. Addirittura si sposava prima di completare il divorzio dalla moglie precedente, che di solito avveniva, insomma, dopo 2 settimane, qualcosa del genere. Leggendario anche il suo uso di stupefacenti. Turner calcolò di avere speso 11 milioni di dollari in cocaina alla quale era stato peraltro introdotto da Elvis Presley, così si vocifera perlomeno. Fu poi arrestato svariate volte per violenza, insomma non uno stinco di santo Ike Turner, ma la sua musica resta straordinaria, un rhythm and blues molto elegante e spesso anche molto grintoso. L'abbiamo ascoltato da quello che fu il suo ritorno sulle scene dopo molti anni di oblio, un album intitolato Here and Now, inciso con i fedeli Kings of Rhythm. La traccia era Give You What You Wanted, che era questo blues, avete sentito, che incontra un po' il funky in modo molto, molto di fatto molto naturale. State ascoltando Prospettive Musicali con me, Fabio Barbieri, alla selezione delle musiche di stanotte. The build-up lasted for a day. Lasted for a week. Lasted too long. Our hero withdrew. Choose one, so there was none. Wanting to the vaguely announced. Wanting to
Prospettive musicali.
Meraviglia assoluta. 1963, Beach Boys, Surfer Girl, uno dei loro album più belli, manifesto di un'epoca e di un modo di intendere la vita pieno di poesia molto serena, speranza per il futuro, il senso di una gioventù che non sarebbe finita mai, che sarebbe durata per sempre, passando da un amore all'altro, da una giornata di sole all'altra, facendo il surf sull'onda della vita. La traccia che abbiamo ascoltato era In My Room, che uscì anche come lato B di Be True to Your School, oltre che appunto su questo terzo album dei Beach Boys. E comunque pensate che sono trascorsi 60 anni nel corso dei quali è proprio cambiato tutto, e verrebbe da dire purtroppo. Prima dei Beach Boys abbiamo ascoltato una composizione del giovane compositore francese Melen Dalibert, a volte avvicinato nello stile dai critici musicali a Morton Feldman, per la stessa capacità di fare dialogare la sua musica con il silenzio. La composizione si intitola 6 and 6, 6 più 6, e l'interpretazione era della pianista francese Vanessa Wagner, lo tratta dal suo album Mirrored, specchiato, che contiene le sue esecuzioni di Philip Glass, Moondog, Ryuichi Sakamoto, Nico Muli, Camille Pepin, Léo Ferré, Sylvain Chauveau e appunto Melen Dalibert. Prima di Vanessa Wagner abbiamo ascoltato i Kings of Convenience. Recentemente sono riuscito ad andare a vivere in una casa più grande della precedente, qui a Milano, e per la prima volta ho aperto una serie di scatoloni che avevo portato con me da un precedente trasloco da Londra a Milano, che non aprivo da anni ormai, e sono usciti tantissimi ricordi degli anni londinesi. E mentre guardavo vecchie fotografie mi è venuto in mente un periodo nel quale anche Erland dei Kings of Convenience viveva lì, e mi capitava di incontrarlo ovunque, a concerti, mostre, negozi di dischi, eccetera eccetera. E una volta che lo incontrai al Barbican, gli chiesi in occasione del compleanno di una mia amica di cantarle al telefono una loro canzone che alla mia amica piaceva tantissimo, e poi quindi sull'onda dei ricordi che sono riemersi in questi giorni dall'apertura di quegli scatoloni, ve li ho proposti dal loro secondo album, Riot on an Empty Street, proprio di quegli anni, era il 2004. La traccia che vi ho proposto era la meravigliosa The Build Up, che chiudeva il disco, scritta e interpretata con la cantante canadese Feast. State ascoltando le selezioni di Prospettive Musicali qui su Radio Popolare. quasi 80 anni, con una serie di problemi medici e chirurgici, nessuno invalidante, mi sento felice di essere vivo. Sono felice di non essere morto, mi esce a volte quando il tempo è perfetto. Sono grato di aver vissuto molte esperienze, alcune meravigliose, altre orribili, e di essere stato in grado di scrivere una dozzina di libri, di ricevere innumerevoli lettere da amici, colleghi e lettori, e di godere di quello che Nathaniel Hawthorne chiamava un rapporto con il mondo. Mi dispiace di aver sprecato e di sprecare tuttora così tanto tempo. Mi dispiace di essere angosciosamente timido a 80 anni come loro a 20. Mi dispiace di non parlare altre lingue oltre alla mia lingua madre e di non aver viaggiato o sperimentato altre culture quanto avrei dovuto. Mio padre, che ha vissuto fino a 94 anni, diceva spesso che i suoi 80 anni erano stati uno dei decenni più piacevoli della sua vita. Sentiva, come comincio a sentire io, non un rimpicciolimento, ma un allargamento della vita mentale e della prospettiva. Si è fatto una lunga esperienza della vita, non solo della propria, ma anche di quelle degli altri. Si sono visti trionfi e tragedie, boom e crisi, rivoluzioni e guerre, grandi conquiste e anche profonde ambiguità. Si sono viste sorgere grandi teorie per poi essere abbattute da fatti inconfutabili. Si è più consapevoli della transitorietà e forse della bellezza. A 80 anni si può avere uno sguardo lungo e un senso vivo e vissuto della storia che non è possibile avere in età più avanzata. Posso immaginare, sentire nelle mie ossa cosa significa un secolo, cosa che non potevo fare a 40 o 60 anni. Non penso alla vecchiaia come un'epoca sempre più cupa che si deve in qualche modo sopportare e affrontare al meglio, ma come un'epoca di svago e di libertà, liberata dalle urgenze faziose dei giorni precedenti, libera di esplorare tutto ciò che desidero e di legare insieme i pensieri e i sentimenti di una vita. Ora, sta a me scegliere come vivere i mesi che mi restano. Devo vivere nel modo più ricco, profondo e produttivo che posso. In questo mi incoraggiano le parole di uno dei miei filosofi preferiti, David Hume, che dopo aver saputo di essere mortalmente malato all'età di 65 anni, scrisse una breve autobiografia in un solo giorno, nell'aprile del 1776. La intitolò La mia vita. Ora conto su una rapida dissoluzione, scrisse. Ho sofferto pochissimo per il mio disturbo e, cosa ancora più strana, nonostante il grande declino della mia persona, non ho mai avuto un attimo di abbattimento del mio spirito. Ho lo stesso ardore di sempre nello studio e la stessa allegria in compagnia. Negli ultimi giorni ho potuto vedere la mia vita come da una grande altezza, come una sorta di paesaggio, e con un senso sempre più profondo della connessione di tutte le sue parti. Questo non significa che io abbia chiuso con la vita. Al contrario, mi sento intensamente vivo e voglio e spero, nel tempo che mi resta, di approfondire le mie amicizie, di dire addio a coloro che amo, di scrivere di più, di viaggiare, se ne avrò la forza, di raggiungere nuovi livelli di comprensione e di intuizione. Non posso fingere di essere senza paura, ma il mio sentimento predominante è la gratitudine. Ho amato e sono stato amato. Mi è stato dato molto e ho dato qualcosa in cambio. Ho letto e viaggiato e pensato e scritto. Ho avuto un rapporto con il mondo, il rapporto speciale di scrittori e lettori. Soprattutto, sono stato un essere senziente, un animale pensante su questo bellissimo pianeta. E questo è stato di per sé un enorme privilegio e un'avventura. Era il trio del pianista newyorkese Steve Kuhn con Joe Lovano al sax tenore e al tarogato, che è uno strumento usato in alcune tradizioni musicali dell'Est Europa. Li abbiamo ascoltati da un tributo a John Coltrane intitolato Mostly Coltrane. La composizione di Coltrane che hanno eseguito era Spiritual, a sottolineare la paternità dello spiritual jazz che si fa proprio risalire a Coltrane e al suo capolavoro del 1965, A Love Supreme, che vi abbiamo proposto tante volte nelle 23 ormai stagioni di Prospettive Musicali. Su Spiritual di John Coltrane via Steve Kuhn vi ho letto qualche frammento da un volume molto spirituale di fatto di scritti di Oliver Sacks pubblicati postumi nel 2015, l'anno della scomparsa di Sacks, in un volume intitolato Gratitude, gratitudine, la traduzione che vi ho letto era una mia traduzione. Era una riflessione sugli anni che passano e su come cambia la nostra prospettiva sul tempo, sulla vita, su ciò che è davvero importante, che come avete sentito dalle parole di Sacks è amare ed essere amati. Prima di Steve Kuhn e Oliver Sacks abbiamo ascoltato il contrabbassista britannico Dave Holland in trio con l'alto sassofonista Steve Coleman e il batterista Jack DeJohnette dal loro album del 1988 Triplicate, con una composizione di Dave Holland intitolata Quiet Fire. Prima di Dave Holland abbiamo ascoltato il duo di Seattle Orcas, uno dei componenti dei quali è Benoit Pouillard, del quale vi ho trasmesso in passato anche i dischi solisti. Gli Orcas si muovono in un terreno strano, intermedio tra dream pop e minimalismo. Noi li abbiamo ascoltati da quello che resta il loro ultimo lavoro, Yearning, annata con una traccia intitolata Sela, dalle atmosfere parecchio linciane. Avete sentito che stanotte sono un po' una mia ossessione, e anche qualche riferimento ai grandissimi Talk Talk del compianto Mark Hollis. Noi ci fermiamo qui perché è quasi il momento di passare la linea Vito War per Reggae Radio Station. Avete ascoltato Prospettive Musicali, che tornerà settimana prossima, immagino, se il palinsesto non sarà stravolto per il Natale. Settimana prossima ci sarà la selezione delle musiche Gigi Longo, che si alterna con me alla conduzione di questo programma, e quindi io dovrei tornare la notte dell'ultimo dell'anno, anche in questo caso sempre che non ci siano cambiamenti di palinsesto per le feste. Elenco dei dischi come sempre nel mio blog fabiocolling.blogspot.com. Il podcast lo trovate invece nella pagina Prospettive Musicali del sito di Radio Popolare, dove potete andare anche al sito di Radio Popolare per abbonarvi all'informazione indipendente della nostra radio. Vi lascio con un'improvvisazione di Keith Jarrett, che ci stiamo già tenendo in sottofondo. Chissà cosa direbbe Jarrett se sapesse che lo teniamo come sottofondo imparlato, ma voi insomma non diteglielo. Questa è una improvvisazione registrata nel 2014 a Tokyo, Orchard Hall. E da me Fabio Barbieri, grazie per l'ascolto, buone feste e buonanotte.